detto che sono molto d'accordo con quello che ha detto prima il professore Marino. Naturalmente non ho le conoscenze storiche né l'esperienza personale, visto che sono molto giovane, non ho vissuto né i tempi di Giovanni Paolo II, né di Ruffini, né di Pappalardo, eccetera, eccetera. Però penso che da parte di noi giovani cristiani ci siano molte domande che da tempo aspettano delle risposte da parte della Chiesa, dei suoi rappresentanti, delle sue istituzioni. È stato detto all'inizio che quando si parla di gerarchia ecclesiastica è bene non riferirsi ai singoli che sono soggetti ad errore, ma a tutte quelle persone che pubblicamente, istituzionalmente hanno, come si è detto facendo l'esempio del documento prodotto dalla CEI, preso le distanze dalla mafia. Io invece penso che quando si parla di Chiesa bisogna parlare prima di tutto di noi, giovani che oggi non hanno molto spazio all'interno di quella gerarchia di cui si parlava prima, nel senso che personalmente io penso che il mio parere sia condiviso, non mi sento affatto rappresentata da quello che è il ruolo oggi di queste gerarchie, del Papa, dei Vescovi, eccetera, eccetera. E io da giovane mi pongo le seguenti domande. Dico, l'antimafia non credo che sia un documento scritto, pubblicato, che poi non si sa bene chi dovrebbe leggere, perché voglio vedere chi è che va nel sito del Vaticano o della Conferenza Episcopale Italiana a leggere i documenti che il Vaticano produce. Non penso sia una presa di posizione pubblica e istituzionale, ma mi chiedo dov'è l'antimafia sociale? Dov'è un papa come Giovanni Paolo II che mangiava pane e formaggio in montagna con le persone comuni? Perché il papa o i vescovi, o chi per loro, non vengono qui a Palermo a conoscere i quartieri di Brancaccio, dello Zen, a parlare con quel popolo? Con quel popolo della Chiesa che aspetta risposte, con le signore dello Zen, dei quartieri popolari, di Casa Guzzetta. Io, visto Padre Notari al Laboratorio Z, sono stata molto contenta che finalmente ogni tanto c'è quest'unione tra la vita reale, tra il popolo, tra i ragazzi, tra i giovani, tra le attività che noi col sudore tentiamo di svolgere ogni giorno nelle nostre città e quello che è la Chiesa. E quindi auspico che sempre di più i rappresentanti di questa Chiesa possano sentirsi parte, essere parte di questo popolo di giovani che realmente combattono la mafia, combattono la speculazione edilizia, combattono l'illegalità. Mi chiedo perché il Papa riceve George Bush, che con le sue guerre uccide migliaia di persone, perché riceve Silvio Berlusconi, che all'interno del suo governo ha la Lega Nord, fatemi finire, che si definisce, io guardo i video io vado a messa ogni domenica, guardo i video su internet della Lega Nord che fa parte del nostro governo e che si definisce cristiana, che vuole un'Italia bianca e cristiana e poi dice che dobbiamo uccidere i bambini rom. E io mi chiedo cosa devo rispondere a quelle persone che mi chiedono. Allora sostanzialmente io chiedo realmente delle risposte e chiedo di smetterla. Io ho conosciuto tante persone per bene che forse non hanno avuto nemmeno il coraggio, parlando personalmente con le persone, di giustamente criticare quello che è oggi un atteggiamento ipocrita della Chiesa che non sta con la gente. Allora mi chiedo quando finirà e quando veramente ci sarà un cambiamento dal basso, dal popolo, per cambiare quello che oggi è diventata la Chiesa cattolica.
La scomunica ai mafiosi che è stata fatta, vabbè, comunque anni or sono dal Crocetta, che tra l'altro era diciamo, il segretario generale della CEI, non aveva sortito, diciamo, nulla di. Non era stato per niente uno scandalo dal momento. Crociati, sì. Il quale diciamo, non aveva questa notizia, non aveva sortito nessuno scandalo dal momento che evangelicamente è normale scomunicare, diciamo, persone che tendono e propendono alla morte e quindi che hanno come lavoro uccidere, cioè utilizzano la morte come elemento fondamentale della loro vita, pur ritenendosi ovviamente cristiani. Ora io mi chiedo il motivo per quale si è giustificato con ragioni storiche, tra cui solamente lo storico Marini ha fatto menzione, come per esempio il fatto della lotta tra comunisti e cattolici, e il voler giustificare tutto affermando che la mafiosità fosse un atteggiamento siciliano, che tra l'altro poi il Ruffini, che è stato 22 anni cardinale, veniva da Mantova, ha cercato di capire il comportamento siciliano pur non avendolo vissuto, e infangando comunque il nostro nome dicendo che la mafia non esistesse e che fosse semplicemente qualcosa di inventato dai media per affossare comunque il nome della, cioè qualcosa di fittizio, ordito per disonorare la Sicilia, e queste sono parole sue, quando in realtà la mafia è una verità che c'è sempre stata ed è stata semplicemente nascosta e celata da questi perbenismi che tra l'altro non mi competono, visto che è un mantovano che ne parla. Ora, la domanda mia consiste nel fatto che la istituzione cattolica come istituzione, perché non si è mossa attivamente pur dimostrando, cioè pur parlando evangelicamente di testimonianza, di professione effettiva, quando poi alla fine sono poche mosche bianche, cioè Don Pino Puglisi e altri che isolatamente hanno agito al di fuori dell'istituzione, morendo tra l'altro, e quindi non avendo alcun riscontro dal punto di vista istituzionale. Quindi io mi chiedo perché a livello istituzionale, quindi parlando di Chiesa Cattolica istituzione, si giustifichi con la semplice confessione quelli che sono reati terrificanti, che non ho altro termine con il quale definirli, e che quindi l'istituzione ecclesiastica, pur parlando e pur professandosi come guida spirituale, non faccia nulla, cioè lasci tutto su un piano teoretico e non si attui praticamente alla maniera kantiana, quasi parlando appunto di azione morale, e lasci fare il lavoro sporco tra virgolette a pochi esseri, tra cui Padre Puglisi, che poi devono andare a morire inutilmente. Questo non lo capisco.
Mi volevo riallacciare brevemente al discorso che ha fatto la nostra compagna, la ragazza di poco fa, circa la scomunica. Infatti poco fa avete ribadito che il vescovo di Mazara del Vallo, il Monsignor Mongavero, nel suo intervento ha fatto riferimento all'assunto ufficiale della Chiesa di scomunicare i mafiosi. Non pensate che rischia di diventare un fatto retorico o quasi ipocrita scomunicare chi fa quotidianamente uso di violenza, illegalità e criminalità? Perché il mafioso che paura o timore può avere della scomunica? Partiamoci dal presupposto che non è etica, quindi che rapporto può avere con Dio? Penso che sia coscienza di tutti l'opinione che bisognerebbe scomunicare tutti i cattolici che sono collusi e conniventi con la mafia, non soltanto quelli che vengono reputati, come ha detto lui.
Perché proprio nelle regioni esteriormente, apparentemente più credenti, si sente così forte la presenza della mafia?
Buongiorno, io sono Grandisoli Mattia, della quarta A dell'Istituto Tecnico Commerciale Pitentino. La domanda è: perché la Chiesa condanna la mafia quando per molti anni è lei la prima omertosa al suo interno? Non potrebbe sembrare un comportamento ipocrita?
Nelle pratiche mafiose sono ampiamente richiamati riti e valori religiosi. Vorrei sapere come la Chiesa si dissocia, prende le distanze e combatte questo uso del tutto strumentale della religione.
Un'altra domanda. Spesso si dice che la parola solo non basta, ma dov'è la coerenza della Chiesa se difende e protegge le vittime, se poi comunque onora i mafiosi anche soltanto con delle cerimonie?
Volevo fare una domanda rivolta soprattutto al professore Marino, che parlava appunto di paganesimo. Volevo chiederle cosa ne pensa della religiosità dei mafiosi espressa ad esempio nei riti di iniziazione, durante i quali si giura addirittura sulla santina.
Perché ha fatto sì scalpore che l'associazione commerciale Chiesa sia collusa con la mafia? In fondo non conviene entrambi tenere il popolo imbrigliato.
Allora, in chat del Mattei dirò: la mafia per sopravvivere anche in futuro avrà sicuramente bisogno di avere, degli alleati nella politica futura. E probabilmente sarà qualcuno di noi a essere in politica. Quindi la mia domanda è: anche noi giovani dovremmo iniziare a proteggerci, dalla mafia, visto che votiamo? Falcone Loano, nelle pratiche mafiose sono ampiamente richiamati riti e valori cristiani. Vorremmo sapere come la Chiesa si dissocia, prende le distanze e combatte questo uso del tutto strumentale della religione. Ancora Mattei Ro, la Chiesa è l'unica che ora ci insegna il messaggio di pace, quindi come possiamo combattere la mafia se anche le stesse persone che ci danno un messaggio di libertà, di pace, sono a loro volta corrotte con le associazioni mafiose?
Qualcuno, mi pare di quelli che hanno parlato da fuori, ha già ripreso quella che era proprio la frase iniziale dell'intervento di Sales, che era interessante. E non abbiamo tanto tempo, quindi anche io purtroppo sono costretto a tagliare con l'accetta su una serie di questioni, però una cosa che è opportuno fare è riflettere, no? Perché se c'è un'associazione fra un certo qualche cosa, per esempio una causa, e un certo effetto, allora la dobbiamo trovare sempre, ok? È vero che nelle regioni in cui c'è maggiore presenza cattolica c'è sempre la mafia? Purtroppo, o meglio, fortunatamente non è vero, è falso. Perché? La Lombardia è una delle regioni con la maggiore presenza cattolica in Italia, le Marche sono una delle regioni con la maggiore presenza cattolica in Italia, eppure storicamente la mafia non c'è. Vero che c'è da poco, da relativamente recente, cioè non è un fenomeno che rimonta all'Ottocento o addirittura al Seicento, come nel caso della Camorra, o più di recente, ma sempre all'Ottocento come nel caso della mafia siciliana. I fenomeni mafiosi che ci sono oggi in Lombardia o ci sono financo nelle Marche o per esempio nella Riviera Romagnola sono fenomeni di importazione. Quindi l'affermazione che ho sentito fare tranquillamente qui, dove c'è molta religione cattolica c'è anche molta mafia, è sbagliata, perché non è così. È così in alcune regioni, ma non è così in altre regioni. Quindi se ci fosse una correlazione necessaria, dovremmo trovare una mafia fin dai tempi dell'Ottocento, pure nelle Marche, pure in Veneto, altra regione ipercattolica, dove invece la mafia non c'è. O se c'è, è un fenomeno relativamente recente e di importazione. Ok ragazzi, quindi stavolta ragioniamo. Il che non vuol dire che la mafia allora non c'è, manco in Sicilia, in Calabria, in Campania. Certo che c'è. O che non ha nessun rapporto con la religione, ci mancherebbe. Un qualche rapporto con la religione c'è, ma non è automatico che laddove c'è molto cattolicesimo c'è anche molta mafia, o c'è comunque la mafia. Come vedete, questo minimo ragionamento che abbiamo fatto ce lo esclude. Okay. Qualcun altro ha poi detto su alcune cose io non posso rispondere, o non preferisco non rispondere, perché sono forse risposte che è più adatto dare anche da chi è all'interno, e soprattutto sono anche questioni che hanno a che fare con la storia. Come vi dicevo, io faccio il sociologo. Il sociologo in realtà non si occupa solo del presente, perché come vedete per capire il presente ci vuole anche uno sguardo verso il passato. Se oggi guardassimo quello che succede in tutta l'Italia, troviamo la mafia anche in Emilia-Romagna, anche in Lombardia, anche dappertutto, quindi potremmo dire tutta l'Italia è mafiosa. Però se guardiamo il passato e vediamo come si arriva a questo, ci rendiamo conto che non è esattamente così. Okay? Però una cosa importante la dobbiamo dire. La Chiesa, giusto la precisazione, Chiesa vuol dire tante cose. È chiaro che c'è la Chiesa come istituzione, sicuramente vuol dire anche quello. È chiaro che c'è la Chiesa come popolo di Dio, la Ecclesia, anzi, originariamente voleva dire questo. È chiaro che ci sono anche le singole persone, anche magari i singoli esponenti, certe volte anche a livelli gerarchici molto elevati, che fanno parte della Chiesa, ma non sono esattamente la Chiesa. Possono avere una posizione difforme o addirittura contrastante con la Chiesa. Questo fu proprio il caso del Cardinale Ruffini, una persona autorevolissima, sicuramente era percepita come tale. Oggi vediamo molti lati brutti, molte cose negative, ma Ruffini ricevette una sorta di ramanzina da Roma. Gli si disse occupati della mafia perché c'è, e lui non se ne occupò. Okay? Ma in una gerarchia forse sta più in alto il Papa rispetto al Cardinale o al Vescovo. No? Il che non vuol dire che era tutto rose e fiori, e sicuramente, come è stato giustamente detto, quando Ruffini era il cardinale di Palermo, cioè prima che io nascessi, per cui tanti anni fa, più di 50 anni fa, c'era una certa situazione. Però bisogna anche dire che questa situazione in 50 anni è molto cambiata, e non è cambiata soltanto oggi, e non è cambiata solo nei documenti. I documenti sono importanti, però è facile dire, ma l'ha detto anche il Vescovo Mogavero, a scrivere belle parole siamo capaci tutti, è chiaro. Certamente, fino a un certo punto è facile, soprattutto se sei a un certo livello istituzionale, però certamente è più facile scrivere o è più facile parlare rispetto all'agire e magari anche a beccarsi qualche pallottolo, come è successo nel caso di Don Giuseppe Diana o di Don Pino Puglisi. Però questa differenza è bene tenerla in mente, infatti qualcuno di voi giustamente negli interventi le ha sottolineate. Per esempio, quanto i giovani abbiano spazio nella Chiesa contemporanea? Questa è una domanda che giro ovviamente, è interessante vedere, sarebbe anche interessante fare un'analisi sociologica, ma non abbiamo il tempo di farla. C'è un'antimafia sociale? Certo che c'è. C'è un'attività da parte della Chiesa, o meglio, da parte delle varie sfaccettature che ha la Chiesa, sia come istituzione, sia come popolo di Chiesa nel sociale? Qualcuno di voi ha detto ce n'è poca, sono soltanto delle mosche bianche. Non lo so. Che cosa è poco o che cosa è molto dipende anche da quali sono i termini di paragone. È vero, la Chiesa o comunque le persone di Chiesa o le persone fedeli, apriamo parentesi, ovviamente qui dentro ci saranno presumibilmente molte persone che credono, magari in modo tiepido, senza un particolare entusiasmo, molte persone che non credono proprio e magari persone che sono anche di altre religioni, potrebbero esserci protestanti, buddisti, induisti, musulmani, ok? Quindi parliamo di Chiesa Cattolica perché è un fatto importante, è un fenomeno importante, qualcuno di noi qua dentro può essere più o meno identificato, ma è chiaro che io almeno ne parlo soprattutto come fenomeno sociale. No. Allora, è vero che si potrebbe fare molto molto di più, ma se guardiamo la situazione italiana in questo momento e la paragoniamo a quella invece di 30 anni fa, per esempio, dove c'era un enorme attivismo sociale, soprattutto a livello dei giovani. Quando ero ragazzino io c'era il movimento studentesco, si facevano le manifestazioni, si facevano tantissime cose e si faceva anche molta attività nel sociale. È vero che oggi la Chiesa ne fa meno di quanta ne potrebbe fare. E chi la fa invece, oltre alla Chiesa? È vero che in molti campi si potrebbe fare di più, ma chi è presente? Se no, per esempio, pensate al volontariato, all'assistenza, con tutte le sue anche ombre, non è che tutto quello che è volontariato sia perfetto, attenzione, all'associazionismo, all'occuparsi di una serie, financo il tema dell'immigrazione, in moltissimi casi il problema dell'integrazione degli immigrati se lo pongono, non soltanto per carità, ma molto spesso persone che hanno un'appartenenza alla Chiesa Cattolica. Ok, quindi questa osservazione che è interessante, molto interessante, ma anche là va vista nel concreto. Di volta in volta possiamo vedere che un impegno è molto o è poco a seconda di quello che è il termine di paragone. Un'altra cosa, e poi chiudo, anche se ci sarebbero 500.000 cose da dire, perché mi sono appuntato tutte le vostre domande e molte sono interessanti, ma non arrivo a chiuderle tutte.
Ci sono anche altri interventi in diretta.
Arrivo subito. L'evoluzione della Chiesa. La Chiesa di 50 anni fa vedeva dei propri esponenti ufficiali, financo vescovi, parenti di Don Calò Vizzini, che andavano al suo funerale, ma era 50 anni fa. Dice, ma in fondo 50 anni nella storia che cosa sono? 50 anni nella storia contemporanea sono un'infinità. Quello che succedeva 50 anni fa, quello che era possibile 50 anni fa, o quello che non era possibile 50 anni fa, soltanto 20 anni dopo era già completamente cambiato. Giustamente è stato sottolineato anche dal collega Marino il ruolo importantissimo del discorso di Giovanni Paolo II nel 93. Ma nel 93 era già successa una cosa in precedenza. Il periodo in cui è stato cardinale di Palermo Pappalardo, fermo restando che i primissimi anni aveva un atteggiamento, ma dopo un pochettino è stato una presenza forte, istituzionale in questo caso, che spiega moltissime cose di quello che poi è stato un cambiamento sociale, culturale, ma anche politico in questa città e non soltanto in questa città. Quindi ricordiamoci il famosissimo discorso che è stato anche un po' richiamato su Sagunto, Palermo come Sagunto, 1982, cioè stiamo parlando di 28 anni fa, che sono tantissimi, e quello non è forse anche quello un punto di svolta. Quindi è vero che alcuni soggetti, alcune persone, alcune anche pezzi dell'istituzione negli anni sono state addirittura contigue, ci mancherebbe, sono cose evidenti e non vanno assolutamente negate, anzi vanno individuate, condannate e, come dire, però anche collocate in un certo periodo. È vero che tuttora non tutta la Chiesa e non tutti gli uomini di Chiesa e non tutti i fedeli cattolici o di altre credenze eventualmente, ma parliamo in questo caso della Chiesa Cattolica, hanno tutto un impegno antimafia. Molti ce l'hanno, molti non l'hanno affatto magari, e molti sono così, tutto sommato, distanti e così via. Ma è vero che questo ruolo è un ruolo che è cresciuto moltissimo nel tempo, negarlo significa chiudersi gli occhi, ed è vero anche che se vogliamo, almeno mettendoci idealmente in un gruppo di persone di buona volontà che da un lato vorrebbero sconfiggere la mafia, ma già che ci sono vorrebbero anche modernizzare il paese, fare sviluppare il mezzogiorno e impegnarsi per vivere meglio, per esempio, nella città, nella regione, nel territorio. Ecco, enfatizzare continuamente quelle che sono cose di 50 anni fa, in parte, perché non sono solo cose di 50 anni fa, non so se serve soltanto a fare un'operazione di verità, ma serve a fare un'operazione di divisione. Invece è molto importante, penso che sia, dico una parola così, sacrosanto, anche se la dico in senso laico, che le persone di buona volontà, dovunque siano, fuori dalla Chiesa, anche contro la Chiesa se volete, ci possono essere persone che siano anche anticlericali, chiaramente alcuni degli interventi avevano un tenore anticlericale, alcuni no, va benissimo, non c'è problema, però le persone di buona volontà si mettano insieme e trovano ciò che li unisce piuttosto che ciò che le divide. Io penso che il cammino che ha fatto la Chiesa Cattolica e che sta continuando a fare è molto nella direzione di ciò che unisce in una idea comune di trasformazione di questa disgraziata terra in cui ci troviamo a vivere.
Come sapete, l'Ocri si trova in Calabria, in provincia di Reggio Calabria, appunto, e io assisto a delle terribili. Vedo con i miei occhi dei reali svolte. Voi potete capire che, di chi sono questi funerali. Come la Chiesa allora può accettare di celebrare funerali di persone che hanno addosso lo stampo della mafia e che uccidono giornalmente? Quindi non vorrei criticare ciò che ha detto fino ad ora il sociologo, ma io penso che la mafia in Calabria è proprio... Diciamo che la religione e la mafia, le persone molto religiose, sono i primi mafiosi. Io lo penso, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però penso che buona parte dei calabresi sono legati, coloro che sono religiosi e che ogni santa domenica si recano in messa, e questo lo possono testimoniare i bunker coperti nelle zone di San Luca e del nostro Aspromonte, hanno dimostrato questo. Poi volevo fare un'altra domanda. Guardi, allora, in pratica noi avevamo fino a 2 anni fa, un anno fa avevamo il vescovo Bregantini che ha fatto tanto per noi giovani, però come sapete, non so se è arrivata da voi, diciamo, questa notizia, è stato mandato via. Quindi come può la Chiesa allontanare da una terra che ha bisogno di persone coraggiose come Don Puglisi, allontanarle da una terra avida di fede? Perché secondo me la nostra Calabria la fede l'ha persa, perché una ragazza come me a 19 anni che non trova la necessità di andare in chiesa, perché sicuramente gli argomenti affrontati non parlano di risolvere la mafia, ma solo della bontà. La bontà è un principio che è alla base, la fede è un principio alla base della vita. Ma io penso che la Chiesa deve prendere la mano dei giovani e correre insieme.